Rieccoci in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Alessandro Runci di Recommon. Ciao Alessandro, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Va bene, noi ti abbiamo chiamato soprattutto a partire da un articolo che abbiamo letto, avevamo già anche commentato qualche settimana fa, da te pubblicato, dal titolo "Le scelte dell'ENI sul gas ci consegnano alla Russia", pubblicato su Recommon ma anche su Domani. Bene, quindi partiremo un po' da qui. Noi abbiamo iniziato insomma un po' ad approfondire, provare a delineare un quadro di quella che è la situazione rispetto alla questione energetica e alla guerra, due cose che in qualche modo nella narrazione mainstream stanno andando di pari passo in queste settimane, però ecco, ci sembrava importante andare ad approfondire effettivamente quali fossero i legami e insomma le relazioni tra quelle che sono appunto le conseguenze della guerra in Ucraina e gli effettivi aumenti dei prezzi. Intanto quindi inizierei subito con il chiederti se ci puoi spiegare quindi da dove prende origine effettivamente il problema dell'aumento dei prezzi, provando insomma a fare un quadro che vada un po' al di là rispetto alla semplice spiegazione della dipendenza italiana dal gas russo, ecco.
Sì, ma diciamo che nella narrazione un po' di queste settimane quello che abbiamo sentito è come l'aumento dei prezzi, diciamo, abbia come causa principale l'invasione dell'Ucraina. In realtà questo è facilmente smentibile, perché l'aumento dei prezzi è iniziato ben prima, è iniziato già dalla scorsa estate, e questo a cause ovviamente che sono molteplici. Una era che il livello degli stoccaggi di gas, quindi quelle che sono le riserve di gas che i paesi europei hanno a disposizione, non era mai stato così basso, e questo evidentemente per ragioni di mercato, perché non sempre conviene acquistare gas per poi destinarlo agli stoccaggi, e questo è un trend che continuiamo a vedere ancora oggi, perché le aste che sono state bandite in queste settimane per gli stoccaggi sono andati ancora una volta deserte. I motivi, diciamo, sono motivi di mercato. Fondamentalmente, quando non conviene per gli operatori riempire gli stoccaggi, semplicemente non lo fanno, e questo un po' ci dà un po' la misura di quali siano le contraddizioni e i problemi che emergono quando una questione come quella energetica viene lasciata completamente in balia del mercato. C'è un altro punto poi, che quando parliamo di gas in Italia non stiamo parlando di un mercato, stiamo parlando di un impero, perché in Italia il 50% del gas di cui ci approvvigioniamo passa attraverso Eni, quindi una società da sola controlla la metà dei flussi di gas, controlla anche il 20% del mercato all'ingrosso del gas e controlla una buona parte del mercato al dettaglio, e parliamo poi di una società che ha anche centrali elettriche che producono energia, quindi da solo un soggetto di fatto domina quasi ogni pezzo della filiera, e questo in passato aveva già generato problemi e erano state fatte delle istruttorie per comportamenti anticoncorrenziali da parte di Eni sul gas. Di fatto Eni non permetteva a altri soggetti di approvvigionarsi direttamente di gas, di fatto costringendoli poi ad acquistarlo da lei. E questa istruttoria tra l'altro aveva ottenuto dei risultati, perché Eni era stata poi costretta, si era trovato un accordo per il quale Eni consentiva a liberare un po' di quella che viene chiamata la capacity di trasporto sui gasdotti. La questione qual è? La questione è che con i contratti firmati da Eni con Gazprom nel 2006, che sono i famosi contratti long term, attraverso cui Eni si impegnava ad acquistare un volume di gas pari a circa 20 miliardi di metri cubi all'anno per un periodo di tempo superiore a 20 anni, naturalmente una volta che quei contratti sono stati siglati, di fatto Eni si è accaparrata una buona fetta del mercato del gas in Italia, e questo ha fatto sì che altre possibili alternative, sia da un punto di vista di fonti energetiche, sia da un punto di vista di fornitori, sono state ampiamente spazzate via perché non avrebbe avuto più senso. Questi contratti furono firmati grazie anche a quella che era un'alleanza politica che in quegli anni si stava consolidando tra Putin e Berlusconi, e questo un po' ci restituisce anche come la politica energetica molto spesso sia estremamente intrecciata anche non solo con la politica estera, ma in quegli anni parliamo anche poi di rapporti e di affari che vanno ben al di là, diciamo, della politica istituzionale, sconfinavano poi in quella affaristica personale e così via, e da lì, diciamo, che si è andato si è andati a vincolare al gas russo. Perché aumentano i prezzi? Aumentano i prezzi perché naturalmente in un mercato come quello del gas, che tra l'altro è un mercato totalmente segreto perché noi non sappiamo chi opera con che volumi, per cui le transazioni non sono visibili, diciamo, non sono pubbliche, naturalmente ci si specula come in qualsiasi altro mercato, per cui, diciamo, molti sospettano che negli ultimi mesi ci sia stato, diciamo, un operato da parte sia delle compagnie energetiche sia di operatori finanziari, che poi ha fatto sì, diciamo, che il prezzo del mercato, il TTF, il famoso TTF, schizzasse alle stelle, e questo, diciamo, è quello che paghiamo. Non c'è stata una riduzione dell'offerta come ci vogliono far credere, persino i flussi di gas dalla Russia in Italia sono rimasti esattamente uguali a quelli dell'altro anno, quelli dall'Algeria sono aumentati, per cui, insomma, non si tratta qui di una riduzione fisica dell'offerta, si tratta di altro, si tratta di soggetti che ovviamente operano in quel mercato come in qualsiasi altro mercato, ovvero speculando per fare più profitti possibile nel breve termine, e noi lo paghiamo questo costo con le bollette, con il caro vita e così via, con milioni di famiglie che stanno, diciamo, sempre di più in bilico verso la povertà energetica, che significa non avere accesso a quello che è un bene fondamentale per qualsiasi cosa.
Certo. Beh, intanto ti ringrazio per questo quadro molto chiaro della situazione, e mi veniva quindi da chiederti, quindi tutte queste sperticazioni su quali soluzioni trovare rispetto alla chiusura in qualche modo dei rubinetti da parte della Russia dell'energia, in che cosa consistono? Quindi sentiamo parlare di diversificare gli approvvigionamenti, sentiamo parlare di nuovi progetti che verranno in qualche modo finanziati sul nostro territorio rispetto a aprire, insomma, centrali, oppure progetti che riguardano il trasporto e la produzione di gas liquefatto. Ecco, rispetto a tutto questo, come quindi ce li spieghiamo e in qualche modo come possiamo porci nei confronti di questo tipo di impostazione anche della narrazione di quello che è la situazione reale poi?
Ma ci sono, diciamo, in questi momenti ovviamente le agende preesistenti poi dei vari paesi e dei vari stati, chiaramente vengono fuori. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, che da subito, diciamo, si sono inseriti in questo quadro per cercare di spingere affinché l'Unione Europea acquistasse gas naturale liquefatto, diciamo, dagli Stati Uniti, è sempre stato nei piani di Washington, questo da almeno 10 anni. Per cui non sorprende che oggi gli Stati Uniti sfruttino questo momento per cercare di inserirsi in questo modo. Allo stesso tempo, diciamo, quello che ci dobbiamo chiedere è che impatto avrà questo su tutti noi, perché comunque, diciamo, che purtroppo le scelte fatte in questi anni hanno fatto sì che noi oggi siamo totalmente dipendenti dal gas, per cui questo gas purtroppo lo dobbiamo pagare con le nostre bollette. Acquistare gas dagli Stati Uniti significa acquistarlo a caro prezzo, e significa fare sempre più fatica, soprattutto in un paese già piegato dalla pandemia, a riuscire, diciamo, ad arrivare alla fine del mese, o ancora peggio essere costretti a scegliere tra fare la spesa e pagare le bollette. Dall'altra parte, diciamo che un attore come Eni, che ovviamente questo mercato già lo domina interamente, la sua agenda è quella di cercare di fare in modo che qualsiasi ricetta e soluzione per sostituire il gas russo passi comunque attraverso Eni, e quindi si va da quelli che sono i paesi in cui Eni già opera, cioè l'Algeria, cioè il Qatar, cioè l'Egitto, cioè il Mozambico. E il problema qual è? Il problema è che innanzitutto, da un punto di vista tecnico, diciamo, parliamo di soluzioni che non sono nel breve, non parliamo di soluzioni, ma anche pensando che l'unico obiettivo sia sostituire il gas russo con altro gas, questo non avverrà nei prossimi anni. Ci vorrà tempo, perché ovviamente prima di aumentare la produzione di gas da altri paesi servono investimenti, serve tempo, e non è nemmeno detto poi che ci si riesca. L'altra questione è, spostandoci da un dittatore come può essere Putin ad un altro come può essere al-Sisi, il regime egiziano, che cosa cambia veramente? Non cambia nulla, semplicemente finanziamo prima un regime, oggi ne finanziamo un altro, e questi sono problemi che poi ci vengono incontro, lo vediamo adesso con la Russia. Sono anni che c'è chi si poneva il problema di continuare a dipendere totalmente da un regime come quello russo. Non si capisce in che modo spostare il problema, ad esempio, sull'Egitto o sul Mozambico, dove da anni è in corso una guerra civile che ha fatto più di 4.000 morti dal 2017 ad oggi, come questo possa risolvere il problema. Diciamo che ad oggi purtroppo quello che scontiamo è una dipendenza totale dal gas, e ci dobbiamo chiedere come questa dipendenza si è venuta a creare e chi ci ha guadagnato. E è difficile immaginare che possano quei soggetti oggi essere parte della soluzione. Purtroppo non c'è una soluzione semplice. Io non credo che oggi serva a qualcosa dire facciamo 1.000 miliardi di gigawatt di rinnovabili da oggi a domani. Non è così, purtroppo, che risolviamo il problema. Il problema lo risolviamo, a nostro avviso, interrogandosi se un modello energetico come questo, dominato da pochissime multinazionali che a volte detengono un potere che è persino maggiore di quello degli stati stessi, possa mai essere un modello energetico giusto. Secondo noi non lo è, e se di soluzioni dobbiamo parlare, innanzitutto bisogna mettere al centro quelli che sono i bisogni delle famiglie, che non sono quelle di sapere da dove importiamo il gas o da dove importiamo il petrolio. Il problema è che ci sono sempre più famiglie che nemmeno possono permettersi di accendere i termosifoni dentro casa, e che purtroppo sono totalmente invisibilizzate da questa discussione. Quindi partire da quello e poi interrogarci su quali possono essere davvero delle forme di transizione giusta, che passino dal basso e che non debbano dipendere ancora una volta da soggetti che in questi anni si sono arricchiti a spese nostre, e anche alimentando conflitti come quelli che vediamo oggi in corso non solo in Russia, non solo in Ucraina, ma anche in varie parti del mondo.
Ciao Alessandro, intanto ti ringrazio, perché penso appunto che in pochi minuti sei riuscito a toccare e a riassumere una serie di punti centrali in questa discussione. Io, prima di lasciarti, ti faccio una domanda un po' più politica, tra virgolette. Cioè, secondo te, se il conflitto si chiude nel giro di poche settimane, visto, diciamo, appunto quanto scrive nell'articolo, i legami che ci sono tra Eni e Gazprom, la dipendenza nostra, ma non solo nostra, anche quella tedesca, cioè, può finire nel dimenticatoio questa vicenda dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico? Perché, come tu hai descritto, per quanto si possono creare dei nuovi canali con il TAP dall'Azerbaigian, con l'Egitto, con l'Algeria, al di là poi, senza entrare nel merito etico con chi stiamo trattando, se la situazione in Ucraina, come speriamo tutti e tutte, rientra da un punto di vista bellico, secondo te finisce tutto nel dimenticatoio e non c'è questa riorganizzazione dell'approvvigionamento energetico, oppure è la volta in cui fanno sul serio? È una domanda complessa, ma forse dobbiamo già iniziare a proiettarci verso questo futuro.
Ma diciamo, io un po' per formazione tendo a a pensare che poi le società di questo tipo ragionino nell'ottica di massimizzare i profitti nel brevissimo termine. Questo, secondo me, dal punto di vista di società come Eni, ma anche appunto come AW in Germania, significa fare di tutto affinché i flussi dalla Russia continuino nei prossimi anni, sicuramente dal punto di vista del gas, ma anche dal punto di vista del petrolio. Allo stesso tempo, ovviamente, queste società cercheranno anche un po' di coprirsi, che significa che se la situazione dovesse degenerare, a quel punto l'importante per loro è far sì che qualsiasi altra alternativa debba comunque passare da loro. Io continuo a credere che nei prossimi anni i flussi dalla Russia continueranno ad aumentare, e questo, diciamo che in questo conflitto, se c'è anche un aspetto che davvero a mia memoria è quasi unico, è che i flussi di gas dalla Russia stanno continuando a passare dall'Ucraina, e questo verosimilmente significa che una società come Gazprom stia potenzialmente ancora pagando la società di distribuzione del gas ucraina per consentire i flussi di gas, e questo allo stesso tempo mentre l'Europa acquista gas dalla Russia, quindi continua ad alimentare le finanze del Cremlino. Io non ricordo precedenti, diciamo, di questo tipo. Penso che questo un po' dimostri come poi l'energia, se anche non la chiamiamo una guerra del gas, ma comunque l'energia in questo caso è veramente uno dei protagonisti di questa guerra. Dal punto di vista delle società, io penso che per Eni naturalmente convenga continuare ad importare gas dalla Russia, perché ci sono dei contratti di lungo termine, perché è un gas che costa molto poco. Allo stesso tempo sono convinto che Descalzi, il numero uno di Eni, si stia adoperando in modo tale che se quei flussi dovessero diminuire, perché poi qua non è che si parla di uno stop, si parla di una graduale diminuzione, allora quelli che lo andranno a compensare passino comunque attraverso Eni, e quindi qui, diciamo, aumenta l'importanza del Qatar, dell'Algeria e così via. Però questo dipende un po' da quali saranno le scelte. Ovviamente se a livello di Unione Europea, che poi significa la Germania, deciderà per un bando alle importazioni dalla Russia, accollandosi quindi dei costi economici enormi, a quel punto gli altri penso che seguiranno un po' a rota. Non so come possiamo permettercelo sinceramente, perché purtroppo il vincolo che si è creato è talmente enorme che adesso immaginarsi di sostituirlo da un giorno all'altro appare veramente fantapolitica. Però sappiamo anche che poi queste società, diciamo che sono in grado di mobilitare risorse senza precedenti, per cui se poi ci sarà bisogno di prendere più gas dall'Algeria, probabilmente lo faranno. Quale sarà l'impatto per gli algerini? Probabilmente che loro dovranno importare gas da altri, per cui diciamo che poi gli schemi, diciamo, in questa fase sono abbastanza difficili da prevedere. Di sicuro è importante chiederci anche per ognuna di queste alternative quali sono i costi e su chi vengono scaricati.
Vabbè, Alessandro, non so se vuoi aggiungere qualcosa, io penso che sia stato